Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Le descrizioni di Monica Dall'Oglio.
Di quello che fai, seppure mi tratti un po' da bambina.
Ti credi già donna, ma tu non lo sei. Sei forte per questo.
La storia raccontata nelle descrizioni inizia nel 1969. In televisione scorrono le immagini di Carosello, ma anche della politica, della cronaca, della tragedia di Piazza Fontana. Sono i giorni in cui la piccola Mica impara il gesto della penna puntata sulla carta. Nel tentativo di comprendere quanto ha intorno, dando alle cose il nome più esatto, la bambina sente crescere l'urgenza di imparare a scrivere. Quando saprà farlo? Gli amori di sua sorella, le frasi dei genitori, le storie dei vicini di casa e degli amici diventeranno pagine, scene di vita che andranno a comporre un quadro nostalgico e drammatico dell'Italia agli inizi degli anni 70. Partendo dall'infanzia come fase della meraviglia e della curiosità insaziabile, Monica Dall'Oglio ci regala una profonda riflessione sulla scrittura, sul linguaggio, sulla necessità di scrivere il mondo. Monica Dall'Oglio è nata a Parma nel 1967 e vive a Bologna. Suoi racconti sono apparsi su diversi periodici e siti internet. Nel 2008 è uscito il suo primo romanzo, Guida gastronomica al precipizio. Barbera.
Nemmeno un minuto lasciarti potrei. Sei forte per questo, così tu mi vai.
Per una settimana non uscì. Di mattina Sara andava all'edicola a comprare Diabolic e qualche topolino vecchio. Poi telefonava a Gianni dal bar della piazzetta perché mia madre aveva vietato alla signora Emma di farle usare il telefono della pensione. A mezzogiorno la signora saliva su in camera col piatto del brodo di pollo. Mentre mi imboccava la minestra guardavo i suoi piedi callosi sbordare dalle ciabatte di paglia. Dalla finestra in alto nel cortile veniva sempre della musica. Un pomeriggio rimasi per molto tempo affacciata a sbirciare se spuntava qualcuno. Ero curiosa di sapere chi abitava in quella casa e finalmente vidi una donna in sottoveste che, abbracciata ad un uomo, ballava la coppia più bella del mondo.
Perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, per sempre unito dal cielo, nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo.
Spense la musica. Dopo un po', di nuovo la vidi ballare, ma con un uomo diverso. E poi la sera, con un altro ancora. «Vieni via!» diceva Sara. Il terzo giorno stavo meglio. Respiravo, quasi uguale a prima. Andai alla scrivania dove c'era la carpetta con i compiti, dei fogli compilati dalla maestra che ancora dovevo cominciare. «Cos'è scritto nelle istruzioni?» domandai. A, minuscola come ape, ricopiala 20 volte, lesse Sara. E, minuscola come erba, 10 volte. Bisogna che mi vai a comprare un quaderno, le dissi. La sorella sbuffò. Ma vacci tu, mica sono la tua serva.
Abbandonato lì, odio tutto di te, oramai così, e te lo griderò
che tu saprai perché non c'è niente fin qui che salverei di te. Certo, visto così.
Con gli stivali ancora ai piedi, si gettò sul letto. Cominciò a limarsi le unghie con rabbia, come volesse segarsele via. La signora Emma mi portò un quaderno a righe di Gigi. «Hai fretta di imparare a scrivere, eh? Carina!» disse quando mi vide seduta alla scrivania. «Io invece ho fretta di andarmene da qui!» disse Sara. «E perché?» chiese la signora. «Forse non vi trovate bene!» «Ma no! Non è questo! È arrabbiata con me per quel Gianni! Lo so!» Sara si limava le unghie in silenzio. «Ma signorina mia, io devo fare come mi dice sua madre!» si scusò. «Le madri vogliono sempre il bene dei figli, se lo ricordi!» Dalla finestra in alto del cortile veniva la musica di Bugiardo e Incosciente, ma a un volume molto basso.
«Lo vede come ci si riduce!»
sussurrò la signora guardando allusiva attraverso la tenda.
«Quando si dà retta solo all'istinto!»
«A tratti sentirei di svegliarti, ma poi ci penso e dico no, ora è meglio di no. Ti guardo mentre sei abbandonato lì, odio tutto di te, oramai è così e te lo griderò e tu saprai perché non c'è niente fin qui che salverei di te. Certo, visto così da vicino, c'è il sonno che ti dà un'aria da bambino. Certo, visto così da vicino, vicino, da bambino che sei, guardo gli occhi che hai, che hai, le ciglia lunghe in cui imprigionavi me, bugiardo più che mai, più incosciente che mai, che tristezza però. Certo che no, non correvano qui a consolare te, ma io stupida sì, e a vederti così da vicino, vicino, c'è il sonno che ti dà un'aria da bambino, e a vederti così da vicino, vicino, c'è il sonno che ti dà un'aria da bambino. Io ti odio e fra un po', quando ti sveglierai, basta, non tacerò, tanto è inutile ormai, e sceglierò per te quelle parole che fanno male di più, vanno in fondo di più. Me ne vado, dirò, ma un rimpianto ce l'ho. Cosa darei per non dovere mai
che son stata insieme a te e a vederti così da vicino c'è il sonno che ti dà un'aria da muovi e so già che un sospiro farai, la testa girerai, i pugni allargherai e tra un secondo tu la bocca schiuderai e quasi sveglio poi il mio nome dirai. Ecco, guarda, son qui, mi chino su di te, ma questa volta no, non cederò perché è quasi dolce, sai, poter gridare che nessuno al mondo mai ti odierà più di me. Sto per farlo, però ti svegli al tuo richiamo, rispondo, sono qui, amore mio, ti amo. Sto per farlo, però ti svegli al tuo richiamo, rispondo, sono qui, amore mio.
Sara mi insegnò a cambiare alla penna stilografica la bomboletta dell'inchiostro. «Inseriscila dentro, ma senza premere», mi istruiva. «Così». Ne scartava una nuova e mi faceva vedere. «E quando è ben incastrata, ci riavviti sopra il cappuccio». Lo faceva girare e lo avvitava stretto al corpo della Pelican. Poi puntava il pennino sul foglio del quaderno. Lo metteva in posizione. «Scrivendo, devi stare molto leggera», spiegava tenendolo inclinato sul piano. Con una calligrafia rotonda, le gambe delle A e delle O che si arricciavano verso l'alto, formava la parola albero. Mi sedevo alla scrivania e impugnavo la penna. Ma ecco che appena toccava il foglio, l'inchiostro schizzava fuori dagli angoli del pennino, mi impiastrava i polpastrelli e il palmo della mano. Bisognava asciugarlo con la carta assorbente e fare presto, prima che tutto seccasse. Le lettere mi uscivano poi molto larghe e storte. Così rinunciavo e, scoraggiata, andavo alla finestra. Guardavo se c'era la donna nella finestra in alto del cortile, che ballava. Ma le 9 di mattina era troppo presto. La musica non cominciava prima delle 11. «Riprova», diceva Sara. Un pomeriggio macchiai il piano della scrivania. «Oh, non fa niente, carina», disse la signora Emma. «È un mobile di poco valore». E un giorno, mentre Sara dormiva e dal cortile veniva la musica di «Che male fa la gelosia», provai a scrivere distesa nel letto. Scrissi «Donna che balla».
Gelosia, gelosia.
Ma che hai la federa del cuscino? E il cuscino anche. Ma lo scrissi con una calligrafia bellissima. Quando si svegliò e vide quel pasticcio che avevo combinato con l'inchiostro, Sara si infuriò e mi mollò una sberla.
Gelosia, gelosia, è l'amore che non ti sorride più.
Domenica mattina venne a trovarmi Gigi con i pastelli a cera e i fogli grandi da disegno. Si mise alla scrivania e si inventò il fumetto di Drake il Rosso, lo spietato bucaniere delle isole Antille. Poi mi raccontò la leggenda delle fate assassine.
Erano le mogli dei pirati, disse, e abitavano le case rivolte verso il mare.
Raccontò che stavano affacciate alla finestra e appena avvistavano i velieri dei loro sposi che spuntavano all'orizzonte, scendevano nei carrugi a fare festa. Le navi ripartivano e nei periodi lunghi in cui erano sole, le fate aspettavano che venisse una notte con la luna piena e si radunavano sul monte, che sarebbe la montagna di congiunzione tra Camogli e Portofino, dove Sara dice che è ormeggiato lo yacht della principessa Grace Kelly. Lassù, nel bosco, raccontò Gigi, incendiavano gli sterpi in un falò gigantesco che poteva essere avvistato da molto lontano, anche dall'Africa. «Le fate sono sul monte!» Questa voce subito si spargeva nel paese e tutti trepidavano di paura perché significava che si sarebbe compiuto il sacrificio.
«Quale sacrificio?»
domandavo.
Che il primo neonato partorito dopo la partenza dei velieri sarebbe stato bruciato.
E perché?
Un patto che le fate facevano col mare per allontanare la maledizione. Se l'avessero violato, i corsari, i loro mariti, non sarebbero tornati mai più.
This is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.
Sara mi infilò il passamontagna rosso di lana vergine. Era un martedì di ottobre, ma sembrava che l'estate fosse ritornata. La gente a passeggio sulla piazzetta era vestita con le mezze maniche. Giù, in spiaggia, ai bagni Lido, c'erano l'esdraio e gli ombrelloni aperti. Dei bagnanti coi costumi arancioni si tuffavano in mare. «Imponenti lotte operaie sono in corso nel paese», diceva la radio del bar centrale. «250.000 metalmeccanici in sciopero a Torino. Non ha caldo la bambina?» chiese il giornalaio alla sorella.
è stata indisposta, disse lei.
Mi fermai davanti alla foto che era dentro alla cornice.
Are you going to Scarborough?
Era da una settimana che non la vedevo. Conteneva degli uomini e delle donne che sventolavano dei cartelli, le mani aggrappate a una cancellata. Altri uomini gli si avventavano contro. «Cosa fanno?» domandai. «Gli operai protestano, Belin», disse il giornalaio. Mentre arrivavamo alla piazzetta, mi sfilai il passamontagna che faceva prurito alle orecchie. Sara distese la stuoia nel solito posto, vicino ai lampioni. Tirò fuori il quaderno dei compiti. «Chi sono gli operai?» chiesi. Ma lei, come al solito, non rispose. Poi, mentre aspettavo al bar centrale che telefonasse a Gianni, sentii la radio. «Negli stabilimenti Fiat sono in corso assemblee e cortei interni», diceva il giornalista. «La direzione avverte che chiamerà la polizia ogni qualvolta saranno attuate forme di lotta dura».
Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of parsley, sage, rosemary, and thyme. Washes the grave with silvery tears between the salt water and sulphur crags and polishes a gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it with a sickle of blazing scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Order their soldiers to kill and gather it all into fine bunch of cards. Long ago forgotten, she'll be.
Quella notte sognai che io e Gigi eravamo su un treno, che a un certo punto entrava nel vagone un uomo con una cravatta a strisce. Premeva il pulsante che era sullo stipite della porta a soffietto e il treno saltava in aria. Io e Gigi eravamo catapultati su una spiaggia di sabbia gialla e deserta. Poi, all'improvviso, dal mare aperto, ma poco distanti da riva, ecco apparire i velieri. Si avvicinavano obliqui, spinti dal vento che saliva su dagli abissi marini. «Chi sono?» domandavo.
«I galeoni fantasma!» esclamava Gigi. «Le fate assassine!»
Sopra si affacciavano delle donne con i pugni alzati.
«Vendichiamo il sangue innocente versato!»
urlavano. Dopo non me ne importò più niente di Topolino, della TV dei ragazzi, Rintintin, l'ispettore Ginko, di Diabolik, dei fumetti che Gigi disegnava. Tutte cose finte, pensavo. E i dragoni marini? Ma dove sono i dragoni marini? Sono solo un'invenzione. Bugie.
Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low. That is you can't, you know, tune in but it's alright. That is I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me. you know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever.
La bambola di pezza Filomena, che tutte le sere dormiva sul cuscino incastrata tra Sara e me, non è umana e con dei sentimenti, pensavo. È un fantoccio che sorride senza un perché. Così, un pomeriggio, mentre la sorella era uscita a telefonare, la trascinai in bagno. Riempii la vasca d'acqua fino all'orlo e ci tagliuzzai dentro il corpo. Venne a galla, tutto un groviglio di fili di lana, infatti, perché non è di carne come noi. «L'ho assassinata», dissi a Sara. Lei non disse niente. Da qualche giorno era seria e di parlare non ne aveva voglia. Credo che fosse per via di Gianni, che si fossero detti qualcosa di crudele. La mattina, prima di scendere a bere il caffè latte, mentre la sorella si faceva lo chignon, mi sedevo alla scrivania e copiavo le lettere dell'alfabeto. Ne scrissi centinaia, migliaia. Scrissi tutte le parole dell'elenco che la maestra aveva compilato, poi quelle che Sara all'istante si inventava. Comprava i quaderni e io li riempivo. Di fianco al comodino da terra partiva la pila di quelli finiti. «Ma vai piano!» diceva la sorella. «Così finirai per macchiare!»
Blackbird fly.
Ma io avevo la smania. «Ho la smania!» dicevo. «La smania di che?» chiedeva Sara. «La smania!» Venne il 15 ottobre, il giorno del mio compleanno. La mattina telefonò mia madre.
«Tanti auguri! Ti ho comprato un regalo bellissimo!» disse.
«È qui che ti aspetta, per quando torni a casa guarita!»
«Io non guarirò!» risposi. «Non guarirò mai!»
«Come?» disse mia madre. Riattaccai.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello, tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra e i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose.
Lo studente Spartaco Vadalà, diceva il telegiornale, è stato colpito ad un occhio da un candelotto sparato dalla polizia. Povero giovane, disse la signora Emma portando in tavola la torta. Al centro della glassa ballava Betty Boop di Marzapane. Era in corso una manifestazione popolare. La disgrazia è avvenuta ad una distanza di 4 metri. Gigi batté le mani. Si era vestito elegante quel giorno speciale, con un maglione verde bottiglia e i pantaloni lunghi. Ma i piedi, calzava i soliti sandali di corda con la suola consumata. C'erano anche l'Erminia e Ivan, due suoi compagni di classe, che la signora Emma, col permesso di Sara, aveva invitato. Così stanno un po' in compagnia, aveva detto alla sorella. Il ragazzo aveva appena 18 anni, diceva il giornalista. È una tragedia per l'intera nazione, ha dichiarato il presidente Saragat. La signora distribuì i piatti di carta colorata e i bicchieri con l'aranciata. Sul video una barella era trascinata via tra la folla. Il governo invita il mondo del lavoro ed il movimento studentesco a riflettere sulle rivendicazioni sollevate. Sara accese le candeline e io soffiai spegnendole tutte e 6 in un colpo solo. Brava! Applaudì la signora Emma. Poi Gigi si alzò in piedi. Sembrava volesse dire qualcosa. Invece allungò il dito indice e lo affondò al centro della torta, dove c'era una decorazione rosa. E se lo leccò. Sa di fumo, disse strofinandolo nel vestito a pois dell'Erminia.
You're gone. Na 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 na